esclusivo, anche Matteo Salvini ha usato i soldi rubati da Bossi. L'attuale leader della Lega e Bobo Maroni hanno utilizzato una parte dei 48 milioni di euro frutto della truffa orchestrata dal senatore e dall'ex tesoriere. Lo dimostrano le carte del partito tra la fine del 2011 e il 2014 che abbiamo consultato. Di Giovanni Tizian e Stefano Vergine. 02 ottobre 2017. 5 anni fa, quando tutto ebbe inizio, Umberto Bossi usò un'immagine biblica per spiegare il suo intento. Ho fatto come Salomone. Non ho voluto tagliare a metà il bambino, disse, mentre si apprestava a lasciare le redini del partito a Roberto Maroni. Erano i giorni in cui i giornali pubblicavano le prime notizie sullo scandalo dei rimborsi elettorali leghisti, quelli incassati gonfiando i bilanci e usati per pagare le spese personali del capo e della sua famiglia, come la laurea in Albania del figlio Renzo o le multe del primogenito Riccardo. Il senso della metafora bossiana era chiaro. Piuttosto di dividere la Lega tra chi sta con me e chi contro di me, il senatore si diceva pronto a lasciare pacificamente il potere al suo storico rivale. Da allora in poi l'intento di chi è succeduto a Bossi, prima Maroni e oggi Salvini, è sempre stato quello di differenziarsi, di creare compartimenti stagni tra il partito dell'Umberto e quello di oggi, tanto che all'ultimo raduno di Pontida al fondatore non è stato nemmeno concesso il tradizionale discorso dal palco, una lettera di diffida, un file del Senato e i rendiconti interni al partito. Pubblichiamo le carte che smentiscono la versione del ministro sullo scandalo che fa tremare il carroccio gli immigrati al posto dei meridionali, il nazionalismo in sostituzione del secessionismo, pure un nuovo marchio, noi con Salvini, dotato di satelliti sparsi dal centro al sud e rappresentato da personaggi della destra, come in Calabria, o vecchi democristiani votati all'autonomia, come in Sicilia. Nuovi volti, per modo di dire, e nuovi ideali sostenuti con forza proporzionale all'incedere delle inchieste giudiziarie sui fondi elettorali. Se è vero che negli ultimi anni molto è in effetti cambiato all'interno del carroccio, c'è qualcosa che è rimasto segretamente invariato. Roberto Maroni preferisce non dirlo, Matteo Salvini lo nega categoricamente. Insomma, gli eredi del senatore sostengono di non aver visto un euro di quegli oltre 48 milioni rubati da Bossi e Belsito. Sono soldi che non ho mai visto, ha scandito di recente l'attuale segretario federale commentando la decisione del Tribunale di Genova di sequestrare i conti correnti del partito dopo la condanna per truffa di Bossi. I documenti ottenuti dall'Espresso dimostrano però che esiste un filo diretto tra la truffa firmata dal fondatore e i suoi successori. Tra la fine del 2011 e il 2014, infatti, prima Maroni e poi Salvini hanno incassato e usato i rimborsi elettorali frutto del reato commesso dal loro predecessore. E lo hanno fatto quando ormai era chiaro a tutti che quei denari rischiavano di essere sequestrati. Per scoprire il retroscena di questo intrigo padano bisogna tornare al 5 aprile del 2012 e tenere a mente le date. Quel giorno, a poche ore dalla perquisizione della Guardia di Finanza nella sede di via Bellerio a Milano, Bossi si dimette da segretario del partito. È la prima scossa del terremoto che sconvolgerà gli equilibri interni alla Lega. A metà maggio diversi giornali scrivono che a essere indagato non è solo il tesoriere Francesco Belsito, ma anche il senatore. Il reato ipotizzato è quello di truffa ai danni dello Stato in relazione ai rimborsi elettorali. Il 1 di luglio Maroni viene eletto nuovo segretario del partito. E 4 mesi dopo, il 31 ottobre, passa per la prima volta alla cassa. come certifica un documento inviato dalla Ragioneria del Senato alla Procura di Genova, quel giorno l'attuale governatore della Lombardia riceve 1,8 milioni di euro. È il rimborso che spetta alla Lega per le elezioni politiche del 2008, quelle vinte da Berlusconi contro Veltroni, il primo di una lunga serie. Da qui in poi a Maroni verranno intestati parecchi bonifici provenienti dal Parlamento. A fine 2013, cioè al termine del mandato di segretario, Bobo avrà così ricevuto 12,9 milioni di euro. Tutti rimborsi relativi a elezioni comprese tra il 2008 e il 2010, quando a capo del partito c'era Bossi e a gestire la cassa era Belsito. Insomma, proprio i denari frutto della truffa ai danni dello Stato. Che cosa cambia quando Salvini subentra a Maroni? Niente, se non le cifre. A metà dicembre del 2013 Matteo viene eletto segretario del partito. L'inchiesta sui rimborsi elettorali intanto va avanti, e a giugno del 2014 arrivano le richieste di rinvio a giudizio. I magistrati chiedono il processo per Bossi. Un mese e mezzo dopo, il 31 luglio, Salvini incassa 820.000 euro di rimborsi per le elezioni regionali del 2010. Perché allora il segretario della Lega e aspirante candidato premier per il centrodestra continua a sostenere che lui quei soldi non li ha mai visti? E se li ha visti, come poteva non sapere che erano frutto di truffa? 2 mesi dopo aver incassato gli oltre 800.000 euro, Salvini e la Lega si costituiscono infatti parte civile contro i compagni di partito. Si sentono vittime di un imbroglio, di una truffa che ha sfregiato il vessillo padano, e vogliono essere risarciti. La nuova dirigenza è dunque consapevole della provenienza illecita del denaro accumulato sotto la gestione di Bossi. Ma il 27 ottobre, solo 20 giorni dopo l'annuncio di costituirsi parte civile, Salvini fa qualcosa che appare in netta contraddizione con quella scelta. Ritira altri soldi. Questa volta la somma è piccola, poco meno di 500 euro. L'ultima tranche di rimborso per le elezioni regionali del 2010. La sostanza però non cambia. Sono denari ottenuti con la rendicontazione gonfiata firmata da Belsito, fatto di cui a quel punto è dichiaratamente convinto anche Salvini, il quale 2 giorni dopo l'ultimo prelievo riceve persino una lettera dallo storico avvocato di Bossi, Matteo Brigandì. Ti diffido dallo spendere quanto da te dichiarato corpo del reato, si legge nella missiva con la quale la vecchia guardia lancia un messaggio chiaro al nuovo gruppo dirigente. Voi ci accusate di aver rubato quattrini, allora sappiate che i soldi che avete in cassa sono il profitto della truffa, e usarli vuol dire diventare complici del reato. Il denaro, più che l'ideologia, è dunque il collante tra l'epoca di Bossi, l'interregno di Maroni e il presente firmato Salvini. Le tre età del partito della Padania intrecciate attorno a una vicenda che tutti vogliono dimenticare in fretta, talmente in fretta da ritirare persino la costituzione di parte civile davanti al giudice. Già, perché solo un mese dopo essersi dichiarato vittima della truffa targata Bossi Belsito, Salvini fa marcia indietro, come a dire, chiudiamola qua, scordiamoci il passato e andiamo avanti. Una scelta travagliata, non da tutti condivisa. All'interno della Lega, infatti, nei primi mesi del 2014, c'era chi voleva mostrare pubblicamente la rottura col passato. Altri, invece, parteggiavano per la politica della rimozione. In questo contesto matura l'accordo di conciliazione con l'avvocato di Bossi, nel quale la Lega rinuncia a costituirsi parte civile. A un patto, però, il legale di fiducia del senatore avrebbe dovuto accantonare ogni pretesa di denaro che il partito gli doveva, circa 6 milioni di euro. Infine, a Bossi sarebbe andato un lauto vitalizio. Tutto risolto, dunque, ma che? Salvini e Maroni vengono meno al patto ed hanno mandato all'avvocato Domenico Aiello, legale del governatore Lombardo, di procedere con la costituzione di parte civile. Uno smacco al vecchio amico Bossi, a cui poco dopo segue un altro colpo di scena. A novembre, durante l'udienza preliminare contro Aiello, ritira l'atto di costituzione. In pratica la Lega non chiede più i danni per la truffa. Un'idea di Salvini, motivazione ufficiale. Non abbiamo né tempo né soldi per cercare di recuperare soldi che certa gente non ha, spiegò l'europarlamentare appena eletto segretario del Carroccio. Una mossa che sorprese persino il governatore della Lombardia, Maroni, che con Aiello aveva fatto il possibile per chiedere i danni agli imputati leghisti. La sensazione di chi il partito lo frequenta da 20 e passa anni è che sia stata una ritirata strategica per pacificare le opposte fazioni ed evitare rivelazioni scomode. Soprattutto in merito ai soldi lasciati in cassa da Bossi, quelli finiti al centro delle inchieste di tre procure. I bilanci della Lega raccontano, infatti, meglio di qualsiasi dichiarazione politica che cosa è successo in questi anni ai soldi dei Lombardi, o meglio di tutti i contribuenti italiani. Il primo dato evidente è che le cose andavano molto meglio, almeno dal punto di vista finanziario, quando sulla plancia di comando c'era Bossi. Con lui al vertice i bilanci degli ultimi anni si sono infatti chiusi sempre in positivo. Le cose cambiano nel 2012, quando arriva Maroni. Per la prima volta la Lega chiude i conti in rosso con una perdita di 10,7 milioni di euro. L'anno seguente, il primo interamente firmato da Bobo, le cose vanno persino peggio. Il bilancio evidenzia una perdita di 14,4 milioni, colpa della diminuzione dei rimborsi elettorali e del calo delle donazioni private, si legge nei resoconti padani. Ma non è solo questo. Nonostante i dipendenti diminuiscano, i costi sostenuti dalla Lega aumentano. In particolare alcune voci, come quella denominata spese legali, per cui il partito arriva a sborsare oltre 4,3 milioni di euro tra il 2012 e il 2014. Una bella somma, oltretutto, senza neppure essersi costituita parte civile nel processo contro Bossi e Belsito. Com'è possibile allora aver speso tutti quei soldi in avvocati? I bilanci non lo spiegano, ma un documento ottenuto dall'Espresso aiuta a capire meglio come sono andate le cose. È un contratto datato 18 aprile 2012. Bossi si è dimesso da due settimane e il Carroccio è retto dal triumvirato Maroni dal Lago Calderoli. Sono loro ad affidare la consulenza legale allo studio Hub di Domenico Aiello, già avvocato personale di Maroni e in ottimi rapporti con il magistrato milanese che sta seguendo l'inchiesta, Alfredo Robledo. Nel contratto si specifica che la consulenza riguarderà proprio i procedimenti penali che coinvolgono Bossi e i rimborsi truccati. Si tratta delle indagini in corso a Milano, Napoli, Genova e Reggio Calabria, ciascuna segnalata con il relativo numero di fascicolo. Un lavoro ben pagato. Per Aiello la tariffa sarà di 450 euro all'ora, costo che sale a oltre 650 euro se si aggiungono, come da prassi, spese generali, contributi previdenziali e imposte. Insomma, non male per l'avvocato calabrese che, qualche anno dopo Maroni, piazzerà nel consiglio d'amministrazione di Expo, mentre la moglie, Anna Tavano, finirà per un periodo in Infrastrutture Lombarde, società controllata direttamente dalla regione. Va detto che Aiello, così come la moglie, ha un curriculum di tutto rispetto. Tra i suoi clienti più celebri, oltre a Bobo Maroni, spicca l'ex presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. Poi ci sono gli incarichi negli organismi di vigilanza, Consip, Siemens, Condipel, Veolia e la Sparkasse di Bolzano. In quest'ultima banca il presidente del consiglio di amministrazione si chiama Gerhard Brandst, brillante avvocato del Sud Tirolo, che con Aiello, nel 2011, ha fondato lo studio associato AB, lo stesso scelto dalla Lega. Con Maroni traghettatore, le camicie verdi apriranno anche un conto Easy Business e un conto deposito presso la banca altoatesina, depositando in totale qualche milioncino. È il periodo in cui si tentava di mettere al sicuro il patrimonio del partito dalle cordate bossiane e forse anche dai giudici. Matura così l'idea, poi tramontata, di creare un trust in sparcasse per blindare quasi 20 milioni. I bilanci non confermano solo questo, spiegano anche perché oggi i conti del partito sono a secco, e quale la strategia scelta per evitare il sequestro effettivo dei soldi. Nel 2015, quando è Salvini a comandare, la ricchezza della Lega cala, infatti, vistosamente. Il patrimonio netto passa da 13,1 milioni dell'anno precedente a 6,7 milioni. Il motivo è spiegato chiaramente nella relazione sulla gestione finanziaria. I soldi del partito sono stati trasferiti alle sezioni locali, 13 in tutto, dotate nel frattempo di codici fiscali autonomi. È così ad esempio che due giorni prima di Natale la sezione Lombardia, fino ad allora sprovvista di risorse finanziarie, diventa titolare di un patrimonio da 2,9 milioni di euro, custoditi per lo più su conti correnti bancari e postali. Una partita di giro, insomma. Il risultato? Al termine del 2016 la Lega aveva una disponibilità liquida di soli 165 mila euro, mentre le sue 13 sezioni locali messe insieme registravano somme per 4,3 milioni. La nuova architettura finanziaria non ha però impedito ai magistrati di sequestrare le ricchezze del carroccio. Come ha dichiarato lo stesso Salvini, al momento non è stato bloccato il conto corrente della Lega Nazionale, ma quelli delle sezioni locali, un punto su cui daremo battaglia in sede legale, assicura una fonte del carroccio che non vuole essere nominata. C'è però ancora una questione da risolvere. Il Tribunale di Genova, nei giorni scorsi, ha deciso di bloccare il sequestro. I giudici hanno annunciato di aver congelato poco meno di 2 milioni. Eppure, come detto, alla fine dell'anno scorso sui conti della Lega c'erano 4,3 milioni. Mancano dunque all'appello oltre 2 milioni. Possibile che la Lega li abbia spesi in questo 2017? O anche che siano stati trasferiti su altri conti? Un'ipotesi, questa, impossibile da verificare. Perché noi con Salvini, il movimento creato 3 anni fa dal nuovo leader del carroccio per conquistare il centro-sud, non ha mai pubblicato un bilancio. Dubbi e interrogativi sollevati dai nemici interni del leader in felpa. Salvini potrà dire che a lui certe questioni politichesi non interessano e che preferisce parlare di immigrazione, euro, lavoro. Ma all'interno del suo partito i bossiani non dimenticano, e i mal di pancia iniziano a diventare veri e propri tumulti silenziosi. Pare che siano persino pronti a muoversi autonomamente per le prossime elezioni politiche, una forza che ruberebbe al 2-3%. Del resto non è facile disfarsi del senatur, fu il primo a dare avvio a una tipica usanza leghista. Scaricare i compagni di partito che osavano mettere in dubbio la sua autorità. Bossi fece così con l'ideologo della secessione Gianfranco Miglio. Con la stessa moneta lo hanno ripagato Maroni e Salvini. E ora sotto a chi tocca? Dalle mazzette ai diamanti, tutti i guai della Lega Nord. I conti sequestrati sono solo l'ultimo problema in ordine temporale del carroccio, che dalla tangente Montedison al crack della Credienro Nord ha mostrato di essere ladrona non meno di altri partiti. Di Susanna Turco. 02 ottobre 2017. Dai conti sequestrati di oggi indietro fino a Tangentopoli. Ecco come nella Lega la razza padana si è mescolata in un quarto di secolo con la Roma ladrona. Ladroni in casa nostra sintetizzava amaro nei primi anni 2000 un cartello delle valli bergamasche. Azzeccato, per amor di Dio sì. Nel gennaio 1994, interrogato dall'allora PM Antonio Di Pietro, il capo della Lega Umberto Bossi risponde così alle domande sui 200 milioni incassati dal tesoriere Alessandro Patelli come contributo alla campagna elettorale provenienti dalla Montedison attraverso l'amministratore delegato Carlo Sama e materialmente Marcello Portesi. Patelli stesso l'aveva ammesso un mese prima davanti ai militanti ad Assago, dandosi del pirla, ingenuità, stupidità o pirlaggine, chiamatela come volete, ingenui sempre, stessa versione di Bossi davanti a Di Pietro, eravamo senza soldi, senza finanziamenti, per amor di Dio, per amor di Dio sì o per amor di Dio no, domanda il magistrato. Per amor di Dio sì, risponde Bossi. Sono socio fondatore della Credienro Nord, e tu? Ecco lo slogan con tanto di faccione di Bossi nel manifesto che alla fine degli anni 90 lancia la popolare Credienro Nord, la banca padana per i padani. L'impresa scricchiola nel 2003, nel 2004 viene comprata da Giampiero Fiorani, il quale dalla galera chiarirà poi di aver tentato il salvataggio affinché i leghisti cambiassero idea su Bankitalia e Antonio Fazio sperava di ottenerne favori. Nel flop vengono coinvolti 3.500 soci, la banca dilapida 20 milioni di euro in 4 anni. La sentenza assolve però i dirigenti leghisti coinvolti. La Lega si dichiara vittima del crack e per anni lancia sottoscrizioni per risarcire i militanti. L'attuale leader della Lega e Bobo Maroni hanno utilizzato una parte dei 48 milioni di euro frutto della truffa orchestrata dal senatore e dall'ex tesoriere. Lo dimostrano le carte del partito tra la fine del 2011 e il 2014 che abbiamo consultato villaggi turistici. Tra i disastri finanziari negli anni 90 a opera del tesoriere Maurizio Balocchi da Genova, il fallito tentativo di costruire un villaggio turistico nell'Istria croata, 14 ettari, 180 appartamenti, albergo, piscina, centro benessere, golf, porticciolo. 100 militanti padani sottoscrivono le azioni della CEIT SRL, che doveva realizzare il tutto. Finisce in un crack spettacolare e seguente inchiesta per bancarotta fraudolenta. Catastrofe pure il successivo tentativo di buttarsi nel business delle sale da gioco con la Bingo.net. Per risarcire il danno Balocchi dovrà vendere due case di proprietà. The Family, l'impareggiabile cartellina The Family spuntata nel 2013 dalla cassaforte del tesoriere leghista alla Camera, che contiene la lista delle spese dalla famiglia Bossi, tra cui quasi 10.000 euro per l'operazione di rinoplastica del figlio Sirio, le multe di Renzo, la ristrutturazione della casa di Gemonio, la laurea albanese in gestione aziendale del Trota, parte lesa. Il tesoriere genovese Franco Belsito, allievo di Balocchi, alla vigilia di Capodanno 2012 fa partire da Genova il bonifico da 4,5 milioni di euro destinati a finire in un fondo in Tanzania, svelando il giro di mega prelievi, operazioni offshore, movimenti di assegni, vorticosi giri tra Africa e Cipro, milioni di corone norvegesi e pacchi di dollari australiani. Si darà così il via al processo che ancora oggi dà filo da torcere al carroccio, nel quale il segretario Matteo Salvini spiega essere la Lega, ancora una volta, parte lesa. 11 diamanti. Belsito, ormai ex tesoriere, riconsegna alla Lega 11 diamanti e 10 lingotti, facendoli trasportare da Genova a Milano nel bagagliaio della A6 prima a disposizione di Renzo Bossi. L'autista, il collaboratore leghista Paolo Cesati, arriva a via Bellerio e consegna l'automobile direttamente